che c'è molto, molto, molto caro. Riproviamo, Matteo, mi senti?
Ci sono, ci sono.
Eccomi.
Allora, avevamo dei problemi, ma non so se eravamo noi o voi. Quindi...
Non lo so, lo scopriremo. In questo momento non è essenziale sapere se è colpa nostra o colpa vostra.
No, beh, invece
ma
molto, perché se
che
parliamo
sei...
di innovazione e poi la colpa è nostra, facciamo subito una figuruccia.
Vabbè, allora diciamo, ti dico già per ospitalità che la colpa è mia. Non lo so se sarà, ma me la prendo senz'altro io.
E vai, il 50%.
Matteo, il discorso fatto sostanzialmente nel questo dibattito con i sindaci e gli assessori di tante città, ne abbiamo già sentite sei, parte proprio da questa necessità di innovare anche in tempi di crisi, avendo una visione generale di una città intelligente come una visione globale di una comunità che cerca di essere sostenibile, ben governata, e in un qualche modo di scegliere la strada dello sviluppo, di uno sviluppo armonioso. E da sindaco di una grande città come Firenze, ma anche sindaco referente per l'ANCI dell'innovazione tecnologica, volevamo sentire anche il tuo parere, anche nell'ambito di un forum PA che si è posto questo obiettivo, dire che l'innovazione è necessaria proprio nei momenti di crisi, di contrastare quelli che dicono che nei momenti di crisi non si innova. Noi pensiamo che nei momenti di crisi sia proprio l'opportunità, il momento giusto per avere il coraggio di cambiare e di innovare. La tua posizione?
Io condivido questa riflessione che hai fatto, mi viene in mente una discussione che fu svolta, che si svolse a Londra nell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quando il Premier Churchill portò il primo bilancio da Premier e portò un bilancio in cui vi erano significativi aumenti sulla cultura, cioè sui fondi per la cultura, il che sembrò un po' fuori luogo in un momento nel quale Londra era sotto assedio, sotto bombardamento dai nazisti. Alla domanda di un deputato dell'opposizione che disse: ma scusi, primo ministro, qui noi abbiamo la città bombardata, siamo in guerra e voi pensate ad aumentare i denari per la cultura? La risposta di Churchill fu: è proprio per la nostra cultura che stiamo combattendo. Ora, io credo che l'espressione possa essere utilizzata, ovviamente in una situazione difficile ma non grave come allora, per domandarci che tipo di cultura rappresenta il nostro paese e anche, se vuoi, che tipo di profilo di visione possiamo offrire. Prima Nicola Ciniero, in un intervento molto interessante, ricordava come siamo i terzi contributori e gli ultimi utilizzatori dei denari per l'innovazione tecnologica. Ma se noi andiamo nel lead quarter dell'IBM Mondo, nello stato di New York, nella divisione ricerca del lead quarter di IBM nello stato di New York, troviamo nella sala d'attesa tutta una serie di modellini di Leonardo da Vinci che rappresentano, io ci andai come presidente della provincia di Firenze, quindi ero particolarmente orgoglioso di spiegare ai colleghi di Ciniero americani come in realtà nella nostra cultura, nel nostro DNA, il tema dell'innovazione è sempre stata una caratteristica fondamentale. Forse l'abbiamo raccontato peggio di come l'abbiamo espresso, ma questa è una delle cifre dell'Italia, e probabilmente il fatto che su alcuni settori siamo oggi in una fase di difficoltà, di debolezza, di per qualche misura di utilizzo minore dei fondi, deve portarci a cambiare decisamente passo. Allora, la prima considerazione è la condivisione dell'ANCI e mia personale rispetto al fatto che in tempi di difficoltà si investe, si innova, si prova a scommettere sul futuro. Siamo in un momento delicato della discussione economica del paese, nessuno di noi ha dei dubbi sul fatto che occorra avere il coraggio e la forza di procedere anche a delle misure difficili in un contesto economico internazionale come quello che tutti conosciamo, ma è del tutto evidente che qualora si volesse tagliare proprio sui settori che profumano di futuro sarebbe una sorta di negare il domani a noi stessi, assolutamente da respingere e da rifiutare. Secondo tema, su queste filiere di riflessione, con tutto il rispetto istituzionale che si deve, con tutto il rispetto istituzionale per il ruolo del governo, delle regioni e di tutti gli altri, in tutto il mondo gli interlocutori delle aziende private che investono e del mondo della ricerca scientifica e dell'innovazione che si mette in gioco in prima persona sono le città, sono i comuni, diremmo noi, ma sono le comunità territoriali più vicine, si parla di smart town e di smart cities, non si parla di altro. Perché? Perché è naturale che Proprio alla luce delle trasformazioni urbanistiche, mi verrebbe voglia di dire, ma anche culturali e sociologiche, che sono in corsa, sono le città che in questo momento possono rappresentare, come dire, la frontiera privilegiata. Allora questo è il secondo elemento, la seconda bottiglia nel mare da lanciare come anci. Io trovo che in queste ore la discussione sul federalismo sia una discussione che corra un grande rischio. Pensare di lavorare sul federalismo senza dare la giusta importanza, la centralità che meritano ai comuni, significa commettere un falso storico, ma significa soprattutto commettere un atto improduttivo. Non sono realtà diverse da quelle delle prime realtà di base, vale a dire le città, quelle che riusciranno a far recuperare una dimensione di relazione più feconda e più facile tra cittadini e istituzioni. Intendiamoci. Il rapporto tra cittadini e istituzioni cambia innanzitutto sulla base di comportamenti diversi di chi è chiamato a svolgere ruoli politici e ruoli di rappresentanza istituzionale, perché questo è il primo punto di partenza. Ma il secondo elemento è che se qualcuno immaginasse di voler utilizzare il dibattito sul federalismo per arrivare a un nuovo centralismo regionale, la dico piatta, commetterebbe un grave errore e soprattutto rischierebbe di vedere aumentare i costi ma di non vedere aumentare i risultati. Terzo punto, e mi avvio anch'io rapidamente alla conclusione, Cignero ci ha raccontato un mondo che cambia e che cambia ad una velocità impressionante. Prendiamo un dato italiano. Noi abbiamo una rete dell'alta velocità che è una rete straordinaria. Può piacere o meno, tante volte non ce lo raccontiamo, ma è così, è un dato di fatto. Poi abbiamo un altro problema che riguarda tante delle nostre realtà, di come funziona il trasporto pubblico locale e pendolare, ma ora non è l'argomento di discussione. Per la mia città l'alta velocità ha oggettivamente cambiato, come posso dire, i requisiti della residenza. È un dato di fatto, perché se io oggi sono a 1:37 da Milano, posso ammettere che riportare la residenza nel centro storico di Firenze è compatibile con il lavoro sulla città di Milano, non dico soltanto su Roma o su Bologna. E questo è un elemento che costituisce un punto di novità molto significativo, ad esempio per noi, per la città di Firenze, come credo per le altre città servite ad alta velocità. Certo, se la costruzione urbanistica della città di Firenze, piuttosto che di altre città, prevede che io arrivo in 1:30 a Milano, ma poi per arrivare nella periferia della città mi ci vuole 1:30, allora è evidente che i problemi legati alla costruzione di smart cities, realmente smart, sono una questione, come dire, che dovrebbe essere affrontata con un minimo di lungimiranza in più di quella che abbiamo fatto. In questo senso, però, il dibattito sull'innovazione tecnologica, è la mia considerazione penultima, non può essere lasciato soltanto agli addetti ai lavori. Lo dico innanzitutto a noi amministratori. Noi talvolta lasciamo troppo spesso che il dibattito sull'innovazione tecnologica sia, come dire, affidato soltanto a coloro i quali hanno una competenza tecnica sacrosanta e molto importante, ma quasi che fosse, come dire, un aspetto da tecnocrati. Il dibattito sull'innovazione è il dibattito politico per eccellenza, perché attiene a sfera urbanistica, a sfera culturale, a come offriamo un racconto delle nostre città, a come siamo in grado di immaginare, come dire, non soltanto, lo diceva l'assessore di Genova prima, il rapporto con la innovazione tecnologica sotto il profilo ambientale, ma più in generale su che città vogliamo un domani. Allora è fondamentale che accanto ai tanti elementi tecnici che ci sono e che sono particolarmente interessanti, ci sia lo sguardo politico. Ci sia cioè la capacità della politica di non considerare questa roba una sorta di riserva indiana per specialisti. L'innovazione non può essere riserva indiana per specialisti, perché se è riserva indiana per specialisti diventa immediatamente obsoleta, in quanto il ritmo del cambiamento è talmente elevato che stiamo in qualche misura raccontandoci un film che è già passato, e contemporaneamente non coglie la domanda politica. Per essere chiari, i grandi fenomeni di innovazione che hanno caratterizzato questo quindicennio sono fenomeni non soltanto economici, non soltanto tecnici, non soltanto innovativi, sono fenomeni politici. L'idea che l'IBM sia cambiata perché abbiamo ascoltato Cignero, o che sia cambiato Google, che sia nato Google, che sia nato Facebook, anche questo è molto interessante, no? Che nel mondo della dell'individualismo sfrenato, come i sociologi definivano internet e la rete, in realtà oggi la cosa che più tira di tutti è il social network. Anche questo presterebbe il lato a tante riflessioni che però non credo sia questo il luogo per fare. Voglio però dire che rivendicare il diritto e mi piacerebbe dire il dovere della politica e delle città di occuparsi di questo con uno sguardo ampio, con uno sguardo a 360 gradi, con uno sguardo cioè che non tenga l'innovazione come una delega ad hoc, ma che la metta in modo trasversale su tutti i settori. E per farlo però, e davvero chiudo, c'è una duplicità di elementi che mi sento di dire in conclusione. Il primo è che noi parliamo di smart cities, parliamo di smart town, parliamo del dibattito sul federalismo, ma se non mettiamo in testa il fatto che oggi esiste un problema in Italia per cui la cosa meno smart di tutti è la burocrazia che sta uccidendo i comuni, non soltanto i comuni, ma io parlo per noi, per i comuni, non andiamo da nessuna parte. Oggi esiste una discussione nel paese legata anche alle vicende giudiziarie per cui si dice: beh, abbiamo fatto certe cose perché dovevamo semplificare le procedure. Qui, se il Parlamento non ha il coraggio di semplificare in modo trasparente, corretto e appunto su base legislativa il tema delle procedure che ci stritolano, che ci ammazzano, che ci impediscono di stare al passo con l'innovazione, che ci impediscono di essere credibili, per cui arriva un soggetto privato, ci chiede una collaborazione e noi ci mettiamo più tempo a rispondergli con le procedure di quanto il soggetto privato impiega per tirare fuori il modello successivo rispetto al progetto che ci ha presentato. Ecco, se non abbiamo questo coraggio, non saremo mai in condizione di fare che cosa? Di adempiere a quello che per me oggi è il principio costituzionale dell'esigenza di innovazione. Noi abbiamo una bellissima carta costituzionale che certo è stata scritta molto prima che nascesse internet, la rete o tutte le varie forme di cui abbiamo parlato e avete parlato anche stamattina, ma c'è un articolo che è il più innovatore secondo me dell'intera carta costituzionale, che è il principio dell'articolo 3,2 della Costituzione, dell'eguaglianza sostanziale. Cosa significa l'eguaglianza sostanziale? Significa lottare contro il divario digitale, significa immaginare delle città che siano all'altezza delle sfide del nostro tempo e non siano semplicemente basate su un passato che non tornerà e che ormai è chiuso nei libri di storia. Significa affermare il principio di eguaglianza sostanziale che la nostra Costituzione esprime, imporre a tutte le realtà locali di avere uguali chance nell'affacciarsi di fronte alle grandi questioni del tempo che cambia. Io penso che non sia così oggi, perché di fatto questo principio costituzionale è violato da una burocrazia che impedisce ai comuni, specie più piccoli, di poter tirare fuori e liberare le proprie energie e le proprie risorse, da un dibattito sul federalismo che è troppo centrato sulle regioni e poco sulle realtà municipali, e anche da un fenomeno di riflessione su come sta cambiando il mondo che è particolarmente, come posso dire, legato a schemi del passato. Se noi saremo capaci non di inventare cose nuove, condivido ancora una volta la riflessione di Ciniero, ma di riusare. Il riuso è una grande questione della politica urbanistica, ma anche della politica innovazione, di riusare ciò che già c'è con una intelligenza nuova e uno sguardo nuovo, beh, allora saremo in grado di vincere le resistenze della burocrazia e anche di andare di fronte a un cambiamento che in questo momento tante città nel mondo stanno svolgendo e che io penso che le città italiane avrebbero il dovere e il coraggio di inseguire. Chiudo dicendovi che un mese fa ero a un convegno internazionale ospite del sindaco di Chicago, a cui hanno partecipato alcune tra le principali città del mondo. C'era Parigi, c'era Rio de Janeiro, c'era Città del Messico, c'erano una ventina di università, di città americane, c'erano città di varie realtà. Ecco, se io vedo il loro livello di innovazione, non credo che sia superiore al nostro, credo che sia superiore il livello di strumenti a disposizione. Cioè là dove c'è un progetto, poi il sindaco è nelle condizioni di farlo seguire ai propri tecnici. Da noi troppo spesso la burocrazia ci annichilisce e ci stritola in delle sabbie mobili dell'immobilismo che possono sembrare una contraddizione in termini, ma che sono in realtà la cifra del nostro stato istituzionale. Se, credo, iniziative come quella del Forum PA aiutano a rendersi conto della complessità dei problemi, e di questo vi siamo grati, credo che altrettanto significativa debba essere la nostra richiesta di vincere il Moloch dell'immobilismo burocratico ed essere capaci di dire che i comuni italiani, tutti i comuni, dai più grandi ai più piccoli, sono pronti a fare la loro parte se verranno messi nelle condizioni, innanzitutto da procedure più semplici e da un'attenzione maggiore anche da parte del governo, del Parlamento e delle realtà istituzionali altre, a partire dalle regioni.
Grazie, grazie Matteo.